sempre qualche problema, adesso ci siamo.
C'è sempre la soluzione di backup.
Sì, sì, ma ormai sono attrezzato. Ecco. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Camozzo, sono, faccio di professione, è difficile dire cosa sono, ma sicuramente cosa faccio. Professionalmente sono un informatico, mi occupo prevalentemente di software open source, sistemi, sistemi di posta elettronica, eccetera. Da un po' di tempo mi interesso anche di questioni collaterali all'open source, quindi principalmente motivazioni che riguardano le persone a partecipare all'open source, aspetti di tipo politico e sociale che riguardano questa sfera di problemi. Questo intervento nasce da un corso che ho frequentato come studente, non come docente, su Foucault, e tutta una serie di questioni che riguardano l'equilibrio tra libertà e potere. Può sembrare molto teorico come approccio, ma a mio avviso entra proprio in pieno nella questione della privacy, e in particolare si colloca nello spazio tra libertà e potere rappresentato dall'aeroporto. Quindi cercherò di dimostrare quanto l'aeroporto sia un emblema di questo difficile rapporto tra libertà e potere. Partiamo da questa immagine, che è quella di Giano, divinità a due facce, che rappresenta tante cose, è un emblema per gli archivisti, è un emblema per i semiologi, tutto quello che ha due facce in qualche modo è ben rappresentato da Giano. In questo caso lo uso come emblema dello Stato o comunque del potere istituzionalizzato. Facciamo un caso molto concreto e recente, di una settimana fa circa. Voi sapete che Google ha raccolto, insieme ai dati fotografici delle strade nel suo programma Street View, ha raccolto casualmente anche tutta una serie di informazioni sulle reti Wi-Fi presenti nelle strade che andava fotografando. Poi è stato detto che è stato un errore, che in realtà sì, volevano raccogliere i dati sulle reti Wi-Fi, ma non il payload, cioè il traffico che in quel momento effettivamente veniva generato. E tuttavia esistono dei database nei quali sono raccolti per ogni strada che è stata fotografata, ripresa da StreetMap, anche tutte le informazioni che riguardano le reti wireless. Quindi dati non solo su che reti wireless ci sono, ma anche il traffico che veniva scambiato in quel momento nelle reti wireless. Chiaramente questo ha generato un po' di preoccupazione, perché non era previsto, e una serie di governi, ecco il ruolo dello Stato, una serie di governi hanno immediatamente ordinato a Google di cancellare questi dati. E Google ha detto va bene, li cancello. Poi dopo un po' lo Stato dice, ma ci ho ripensato. Alcuni stati in particolare hanno nel giro di 24 ore cambiato idea. Prima hanno chiesto di cancellare i dati e poi improvvisamente sono tornati sui loro passi e hanno detto no, ma teneteli quei dati, non si sa mai, possono sempre servire. Allora, e questi, tra questi c'è l'Italia, oltre alla Spagna, il Belgio, la Francia, la Germania, la Svizzera, la Repubblica Ceca. Mentre sono stati cancellati per Irlanda, Austria e Danimarca. Allora, c'è da chiedersi, ma perché lo Stato da una parte chiede di cancellare i dati perché deve tutelare la privacy dei propri cittadini e poi improvvisamente cambia idea e dice no, facciamo a meno di cancellare i dati. Teniamoli lì, anzi teneteli lì, che possono servire. E mentre mi spaccavo la testa su questo problema, cercando una risposta da potervi dare, suona il campanello della posta elettronica e mi arriva questa email dalla Foundation for a Free Information Infrastructure, che forse qualcuno di voi conosce, E proprio mentre stavo scrivendo queste slide, notizia di ieri, dice che secondo un giudizio nella corte tedesca, alcune reti wireless cominciano a diventare le reti wireless, in particolare quelle aperte, cominciano a diventare un serio problema di tipo legale, perché quelli che appunto rendono disponibili queste reti legali, queste reti wireless aperte, ricevono queste notifiche cease and desist, quindi spegni immediatamente quel wireless, se no ti faccio causa, perché faciliterebbero lo scambio attraverso file sharing di materiale protetto da copyright e diffuso illegalmente. Unauthorized file sharing. Ecco che questo rapporto tra libertà e potere, attraverso giocato nel corpo dello Stato, risulta in qualche modo evidente. Da una parte lo Stato tutela dei diritti dei cittadini, dall'altra parte in qualche modo li sfida questi diritti, nel senso che, come in questo caso, facilita lo sfruttamento di dati che invece i cittadini vorrebbero mantenere privati. Quindi questa circolarità, no? Quindi lo Stato che da una parte sfida i diritti, dall'altra parte invece serve a difenderli, è stato ben analizzato dalla letteratura politologica. C'è tutto un filone di pensiero che dice che in fondo lo Stato si sostiene attraverso questa cosa, perché se i diritti sono sfidati, l'unico che può difenderli in fondo è lo Stato attraverso delle leggi, e quindi attraverso questa circolarità lo Stato acquisisce legittimità e quindi anche potere. Ma cosa c'entra questo con l'aeroporto? Infatti vedremo perché c'entra con l'aeroporto. Secondo quello che vi racconterò, possiamo vedere l'aeroporto come prisma di questo difficile rapporto tra cittadino e Stato. Quindi qualcosa che entra nel concetto di aeroporto poi viene in qualche modo aperto come un raggio luminoso, se ne possono analizzare tutta una serie di caratteristiche. Tra queste, le politiche che vengono messe in atto, alcune tecniche, e noi vedremo in particolare quali tecniche, e le retoriche che riguardano questo rapporto. In particolare l'aeroporto può essere visto come una frontiera mobile della privacy. E lì dove la privacy viene messa in gioco nell'aeroporto, probabilmente verrà messa in gioco anche fuori dall'aeroporto un domani, e quindi possiamo immaginare l'aeroporto come un cantiere di questo processo in cui la privacy viene sempre più sfidata, e tutto quello che il cantiere in qualche modo si dimostra funzionare nel cantiere poi viene spostato fuori dal cantiere. Il fatto che noi useremo come input, no, come raggio di ingresso in questo prisma, sono i fatti dell'11 settembre 2001, che hanno avuto tutta una serie di conseguenze, che qui è inutile andare a ripetere in dettaglio, però in particolare, oltre all'invasione di un paio di paesi, hanno portato a due fatti significativi per noi. Il primo è l'istituzione del campo di Guantanamo e di tutta un'altra serie di particolari procedure, quale per esempio la definizione dell'enemy combatant, la reintroduzione della tortura, della extraordinary rendition, che sono tutta una serie di procedure che gli Stati Uniti avevano un po' accantonato, oppure non usavano in modo massiccio, o come la tortura avevano abolito, e che invece sono state reintrodotte. Il centro di tutte queste politiche è il campo di Guantanamo. Eccolo qua. Ecco, quindi adesso voi sapete che i campi, perché in realtà il Guantanamo è composta, cioè l'insieme della base è composto da più campi di prigionia per prigionieri delle zone di combattimento, così come sono definite. Ma alcuni campi sono stati chiusi, come quello chiamato X-Ray, altri sono ancora attivi, insomma non si capisce bene. Inizialmente sembra che dovessero essere chiusi, adesso sembra ci sono un po' di esitazioni anche da parte dell'amministrazione di Obama. Ecco, quindi con il military order del 13 novembre 2001 viene istituito un tribunale militare speciale con sede a Guantanamo, viene definito il termine enemy combatant per dire non un nemico di guerra, ma un qualcosa di diverso, qualcuno che in qualche modo appoggia i nemici, ma non è veramente un combattente militare. Questo per poter sfuggire alle norme internazionali che riguardano i prigionieri di guerra. Viene designato poi l'Afghanistan come combat zone, quindi non una dichiarazione di guerra formale, questo vedremo importante, il 12 dicembre 2001, e poi nel tempo vengono introdotte tutta una serie di misure di sicurezza che riguardano il volo aereo in particolare. Qui entriamo un po' nel succo del nostro discorso. Si è già parlato in questa sede dell'elenco di passeggeri, l'elenco nominale di passeggeri che volano sugli aerei, quindi deve essere un elenco nominale con una serie di informazioni che vengono scambiate tra Europa e Stati Uniti, in realtà più dall'Europa agli Stati Uniti, e poi insomma, misure molto severe. Qui in questo cartello vedete c'è scritto fare scherzare sul fatto che ci sono delle bombe. Se voi provate a fare una battuta agli agenti dell'immigrazione americana dicendo che avete una bomba nella borsa, vi arrestano immediatamente, quindi sono cose molto serie. Poi nel tempo queste limitazioni si sono amplificate, oltre alla no flight list, quindi un elenco di persone che non possono volare, tra cui c'è incappato anche qualche personaggio autorevole. Poi dopo no ai liquidi, no al togliersi le scarpe prima di entrare nella zona, insomma il controllo dei documenti, tutta una serie di procedure molto limitative. Ecco, allora quindi vediamo che c'è uno spettro di provvedimenti in seguito all'11 settembre che vanno dalla costituzione di qualcosa che è vicino a uno stato di eccezione, a una sospensione completa dei diritti delle persone che finivano nel campo di Guantanamo, fino alla costruzione di un individuo amministrativo globalizzato, quindi tutta una serie di provvedimenti che riguardano i passeggeri che volano sugli aerei, che sono uguali ovunque nel mondo. Ed è, capite, in questo senso che si può parlare di aeroporto come cantiere di una governamentalità globale o globalizzata, insieme a un'altra serie di provvedimenti di tipo più strettamente amministrativo che riguardano il diritto amministrativo europeo, insomma tutta una serie di provvedimenti di tipo legislativo o paralegislativo che riguardano il cittadino del mondo in realtà, più che di un determinato paese. Quindi possiamo immaginare un aeroporto sotto vari punti di vista. Possiamo vederlo come l'emblema dell'esercizio della libertà, perché in fondo che cos'è più significativo della libertà di iniziare un viaggio, di volare, di staccarsi da terra, no? È l'esempio più significativo della libertà. È anche la libertà di uscire dal proprio paese nel caso si tratti di un viaggio internazionale. Quindi il volo, l'immagine del viaggio, sono tutte cose che evocano molto, in modo molto forte la libertà individuale. Lo possiamo anche vedere come un ambiente ricco di confini, perché un aeroporto è, pur essendo all'interno dello Stato, quindi non si trova quasi mai su un'area di confine, alla periferia del territorio nazionale, è inserito ben all'interno del territorio nazionale, tuttavia è un'area eccezionale, un'area di confine, proprio perché ci sono le dogane, ci sono i voli internazionali, ci sono dei dentro e dei fuori, quindi è quanto mai dentro lo stato, però è quanto più fuori possa esserlo, proprio perché è ciò da cui si può uscire. Quindi vi è una apertura dell'aeroporto dal punto di vista funzionale al volo, alla libertà, a qualcosa che permette di uscire, ma anche una chiusura dal punto di vista strutturale, perché è uno spazio molto delimitato, molto chiuso, molto controllato. Possiamo anche vederlo come una realtà nel quale vigono molti codici. Pur essendo all'interno dello Stato, di uno Stato nazionale, l'aeroporto è un territorio dove si parlano lingue diverse da quelle dello Stato. In qualsiasi aeroporto si parla la lingua inglese, gli annunci sono dati anche in lingua inglese o in più di una lingua. E vigono anche codici normativi diversi da quelli interni allo Stato, proprio per questo motivo. Quindi, benché sia all'interno, cioè viga chiaramente la legge dello Stato all'interno del quale l'aeroporto si trova, vigono anche tutta una serie di norme particolari che riguardano gli aeroporti, tra cui quelli che abbiamo elencato prima. Tutti i controlli di tipo di controlli di sicurezza sono emanati da organismi che non sono necessariamente nazionali, o sono nazionali ma in seconda battuta. L'architettura dello spazio dell'aeroporto è molto, è quanto di più artificiale, costruito e prevedibile, ordinato in modo rigoroso. Ci sono dei flussi molto, già, molto determinati, nel senso uno entra da una porta e può uscire solo da un'altra porta, oppure le destinazioni, i flussi sono tutti ben incanalati, tutti i percorsi sono ben distinti, in particolare rispecchia tutte le possibili separazioni che si possono fare, le distinzioni che si possono fare sulle persone. Quindi può essere viaggiatore, visitatore, oppure Schengen, non Schengen, nazionale, internazionale, arrivi, partenze. Tutti queste etichette hanno dei flussi specifici, passeggeri, piloti, Stati Uniti, non Stati Uniti. Chi di voi è stato in un aeroporto vede immediatamente di cosa sto parlando. E poi in particolare è un luogo in cui i comportamenti più singolari, invece che essere considerati bizzarri, vengono considerati quanto di più normale ci sia. Se io adesso nell'entrare in questa stanza mi fossi fermato sulla soglia, mi fossi tolto le scarpe, tolto la cintura, la giacca, preso un sacchettino con dentro il dentifricio, lo spazzolino, eccetera, e fossi entrato, mi avreste considerato come minimo un originale. E invece nel contesto dell'aeroporto è quanto di più prescritto ci sia. Guai a noi se ci sogniamo di non fare queste cose. Ma anche nell'entrare qui dentro, in questo palazzo, abbiamo dovuto mettere la borsa, ma insomma, in modo molto... Com'è? La cintura non mi ha chiesto di toglierla, per fortuna.
Per evitare, insomma.
Sì, beh, per fortuna è una fibbia piccola, ma se... insomma. Comunque, tutte cose molto bizzarre. Quello di togliersi le scarpe in particolare credo che sia veramente l'ultima delle originalità. Ma torneremo su questo. Questo è la mappa di Camp Delta, che è uno dei campi di Guantanamo. Chiaramente non vorrei che voi pensaste che voglio fare un paragone un po' forzato tra il campo di prigionia e l'aeroporto, cioè sono quanto di più distante ci sia, ma alcune questioni emergono da questo confronto in modo significativo. Sono dunque in questo campo, vediamo che c'è un'architettura che è molto compartimentata, e anche in questo caso esistono delle aree ben distinte in cui vengono recluse persone con comportamenti diversi. Quindi il controllo del comportamento all'interno di questo campo noi lo sappiamo perché attraverso WikiLeaks Un po' di tempo fa è scappato fuori un documento che non è un documento segreto, è un documento che è stato declassificato, però che insomma il governo americano non aveva nessun, non era proprio felice che fosse scappato fuori, che sono le standard operating procedures, cioè tutto quello che descrive minuziosamente il funzionamento di Camp Delta. E c'è anche appunto la pianta. Leggendo questo documento molto voluminoso, sono 238 pagine di procedure operative standard, è questo qui, questo è il frontespizio, questo documento descrive come si mantiene l'ordine, la disciplina e la sicurezza all'interno del campo. E lì ci rendiamo conto quanto investa non solo la vita dei prigionieri, ma anche la vita delle guardie, perché chiaramente ogni comportamento prescritto ai prigionieri in qualche modo si riflette anche sulle guardie. Crea in modo minuzioso tutti i rapporti di potere, descrivendo tutto quello che si può fare e non si può fare. Più avanti ho un documento che ci spiegherà piuttosto bene come funziona. Allora, che tipo di differenza di rapporti c'è tra i rapporti di potere, per tornare alla prima slide, già tra Camp Delta e l'aeroporto? Quelli dell'aeroporto somigliano molto di più a quello che i mirmecologi, che sono quelli che si occupano di formiche, hanno descritto come stigmergia, e verremo su questo termine dopo. Cioè, il comportamento viene indotto in qualche modo dall'ambiente, cioè il modo in cui l'ambiente è costruito, è architettato, è organizzato, condiziona il comportamento. Chiaramente qui stiamo parlando di termiti, di animaletti che non comunicano tra di loro in modo molto elementare, se volete, ma comunque sofisticato. Il concetto di stigmergia è nato perché dall'osservazione che il semplice inizio di costruzione di un nido, quindi per il fatto che alcune termiti hanno iniziato a costruire un nido, innesca immediatamente il comportamento costruzione del nido da parte di tutte le altre termiti, senza che ci sia stata una comunicazione diretta tra la prima termite che ha iniziato questo lavoro e tutte le altre. Quindi le termiti si comportano in un dato modo perché l'ambiente attorno a loro presenta dei segnali, è ricco di segnali, e questo è esattamente il concetto di stigmergia, ambiente che detta il comportamento, rendendo possibile in questo modo un elevato coordinamento di agenti indipendenti. Qualcuno ha osservato che anche internet assomiglia molto a questo ambiente, perché se vedo una pagina di Wikipedia che presenta qualche errore, sono immediatamente indotto a correggere l'errore e a dire la mia. Va bene. Non è questo di cui dobbiamo parlare. Quindi da una parte abbiamo una regolamentazione del comportamento con norme estremamente rigorose come in Camp Delta, dall'altra parte invece abbiamo quello che invece possiamo riscontrare nell'aeroporto, cioè che comportamenti anche molto bizzarri come quello che ho descritto prima di entrare con le scarpe in mano viene innescato per il semplice fatto che io mi trovo in una fila nella quale le 10 persone davanti a me stanno facendo questa cosa. Togliendosi le scarpe, stanno con il loro spazzolino e tutti i liquidi, eccetera, vanno avanti attraverso il metal detector. Non vorrei che pensaste che vi tratto come delle termiti e dico che siete tutti delle termiti perché vi comportate così, però in realtà è esattamente questo la modalità attraverso la quale si può ottenere un comportamento, o prescrivendo con delle punizioni molto severe e delle ricompense come in Camp Delta, oppure costruendo l'architettura dei luoghi, e non ci sono luoghi più costruiti degli aeroporti per ottenere questo scopo, costruire il comportamento attraverso la costruzione dell'architettura. Ecco, qui adesso facciamo un piccolo scarto, perché torniamo un attimo su quelli che sono, perché qui stiamo parlando di tecniche, quali sono le tecniche attraverso le quali questo rapporto potere-libertà in qualche modo si esplica. Da una parte abbiamo visto il campo di concentramento con delle norme molto forti, quindi il potere si manifesta in modo molto pressante, dall'altra parte in modo più suadente. Se vuoi esercitare la tua libertà di volare, abbiamo visto la libertà suprema, devi in qualche modo assoggettarti a questi comportamenti bizzarri, devi rinunciare a qualcosina di molto insignificante, se vuoi. Però forse possiamo già azzardare l'ipotesi che attraverso l'esigere l'insignificante si può estorcere l'essenziale delle volte. Un'altra delle tecniche che abbiamo visto nei fatti successivi all'11 settembre è la costruzione di simulacri. Adesso spieghiamo che cosa vuol dire. La sostituzione del termine prigioniero di guerra con il termine enemy combatant, quindi una questione puramente lessicale, è stato oggetto di una vera e propria operazione di ingegneria lessicale, estremamente sofisticata. Così come la definizione di tortura nel diritto americano è stata oggetto di battaglie legali estremamente a livelli elevatissimi. Questo è una copia del cosiddetto Bybee Memorandum, nel quale si può vedere, vediamo se il puntatore si muove, eccolo qua. Allora, si può concludere che secondo la sezione 2340A, che proibisce atti che infliggano o intendano infliggere dolore intenso o sofferenza mentale o fisica, ecco, questa definizione è stata rielaborata per dire che perché veramente sia definibile come sofferenza intensa deve durare almeno per qualche mese. Dov'è? Perché se no non è tortura. Eccola qua. Lo statuto dice, non definisce il termine grave, severo. In assenza di questa definizione ci appoggiamo a un'altra sentenza che in qualche modo dice, insomma, con una serie di accorgimenti legali sono arrivati a definire la tortura come qualcosa che deve rimanere per mesi o anni, altrimenti non è tortura. Notate bene che attraverso questa sostituzione di parole, che chiaramente era un pretesto, ma il fatto di dover contestare questa sostituzione di parole in tutti i gradi di giudizio possibili e immaginabili del sistema dell'ordinamento statunitense ha consentito anni di persistenza di queste leggi. Adesso sono state dichiarate chiaramente illegali, però nel frattempo sono durate anni. Così come anche, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, quando si parla di sicurezza aerea e si prendono in considerazione tutti i provvedimenti tipo quelli che abbiamo elencato, quindi tutti questi assoggettamenti delle persone, limitazione della libertà personale dell'individuo, assoggettamento a procedure bizzarre come quelle che abbiamo visto, sono considerate da esperti di fama internazionale come Bruce Schneier un teatro della sicurezza, non aspetti che possono in qualche modo veramente fornire sicurezza, come potrebbero invece essere operazioni di intelligence. Il profilo di sicurezza, poi di privacy delle operazioni di intelligence è ancora tutto da vedere, ma intanto appoggiamoci a questo aspetto della teatralizzazione della sicurezza che ci fornisce Schneier. Dice che in realtà lo scopo di questi provvedimenti è di dimostrare che lo Stato sta facendo qualcosa e di facendo qualcosa di estremamente visibile. Cosa c'è di più visibile se non assoggettare tutti quelli che viaggiano a questo genere di procedure? Questo è stato definito da Baudrillard come un simulacro, quindi qualcosa che sostituisce un qualcos'altro, e si sostituisce così bene da sembrare quella cosa che c'era prima, ma in realtà è tutta un'altra cosa. e qui ci sarebbe molto da parlare su, anche sul simulacro che in certi paesi sta diventando una democrazia, ma ci tratteniamo dal farlo. Allora, un altro aspetto interessante è quello della naturalizzazione, cioè di come, e questo è, vige solo nell'aeroporto, chiaramente non nel campo di concentramento, di come il fatto che certe cose prendano piede e si stabilizzino nel tempo fa sì che diventino perfettamente naturali, come quello di tutti quei comportamenti bizzarri che abbiamo visto prima. È perfettamente normale fare una cosa che fino a prima del 2001 non ci saremmo mai sognati di fare, adesso siamo socializzati a farlo, i bambini crescono, nascono con l'idea che quando uno passa, vuole volare, andare in aereo, deve avere i bagagli di una certa dimensione, non deve portare liquidi, deve togliersi le scarpe, la cintura e tutto il resto. Questo è interessante perché in qualche modo si ricollega all'aspetto della stigmergia che abbiamo visto prima, cioè questa costruzione del mondo così com'è, così come lo trovo, il mondo è così com'è, deve essere, cioè ciò che trovo come mondo costruito alla fine è il mondo così com'è. E questo processo è stato definito da Roland Barthes come naturalizzazione, oppure anche come passaggio al senso comune, e su questo ce ne sono diversi autori che si sono occupati di queste cose. Quindi accettare comportamenti altrimenti bizzarri adesso è il comportamento più normale. Di come invece non si sia, naturalizzato il tentativo di considerare la tortura come qualcosa di naturale, lo dobbiamo alle Nazioni Unite, che hanno iniziato un procedimento di verifica di quello che stavano facendo gli americani e li hanno condannati per questo genere di procedimenti. Per fare questo naturalmente ci sono voluti anni di controlli, indagini, commissioni che sono andate lì ad accertare e hanno dovuto produrre documenti come questo qui, che è un rapporto delle Nazioni Unite su questo, sulla tortura a Guantanamo, ed è cosiddetto, eccolo qua, è un rapporto del 2006 sulla situazione dei detenuti a Guantanamo Bay. Ecco, questo è il documento di cui vi parlavo prima sul controllo dei comportamenti a Guantanamo. I detenuti sono categorizzati in 5 livelli. Questa è una tabella che descrive tutte le attività che possono svolgere i detenuti a seconda del livello in cui sono stati collocati. Il passaggio da un livello a un altro dipende da quanto si conformino ai regolamenti o invece dal quanto commettano infrazioni ai regolamenti. Quindi c'è un'altra tabella che dice per quanto tempo uno deve rimanere a un livello più restrittivo nel caso violi uno dei regolamenti, o invece possa ritornare al livello inferiore. Allora, mentre a livello 1 è possibile fare tutta una serie di cose, tra cui leggere qualcosa che sia diverso dal Corano, che quello possono farlo ovunque, oppure conservare cibi per mangiarli dopo, fare dei giochi, oppure appendere l'asciugamano nella propria cella, questo non lo può fare nessuno, insomma tutto, vedete, minuziosamente prescritte tutta una serie di azioni, tipo avere acqua corrente fredda, l'ultima voce, prima o dopo la ricreazione. Questo lo si può fare solo a livello 1, già dal livello 2 non si può fare. Radersi, tutti i comportamenti sono minuziosamente prescritti. Allora, questo chiaramente ci sembra pazzesco, però francamente credo che avrei considerato pazzesco anche togliermi le scarpe per salire su un aereo un po' di tempo fa. Questo tipo di schema ricade in una disciplina che si chiama Behavior Management ed è un tipo di studio che si applica diciamo, discende dagli studi di Pavlov, no? Se ricordate gli studi pavloviani sui cani ai quali veniva fatto sentire un campanello, poi gli si dava da mangiare, allora ogni volta che sentivano il campanello, poi dopo cominciavano a sbavare perché avevano fame. Quindi questo tipo di condizionamenti viene applicato tipicamente gestione del comportamento e di ingegnerizzazione del comportamento, mi piacerebbe più chiamarlo, viene applicato in carceri. Se guardate in internet ci sono dei documenti molto interessanti sugli eccessi delle prigioni australiane nel behavior management, nelle scuole, in particolare quelle che hanno a che fare con bambini con problemi, e negli zoo, in modo estremamente significativo. Questo tipo di disciplina, a mio avviso, è quella che viene applicata nella costruzione dell'ambiente dell'aeroporto per fare in modo che le persone si conformino volontariamente, senza bisogno di questo genere di costrizioni, ai comportamenti voluti. Ecco, se volete potete anche intervenire su questa cosa prima che concluda, in modo tale che eventualmente ci possano essere dei vostri commenti sulle conclusioni. Se avete osservazioni, non ho problemi che vi siete.
Tanto io non ho visto questo scritto, il discorso dei mesi
nella cultura. Ah, questo è su un altro foglio. Cioè, bisogna andare a guardare le standard.
Per sottolineare un movimento, no?
Sì.
La seconda cosa è il discorso delle scarpe, fai la fila e ti togli le scarpe perché quelli davanti a te se le tolgono.
Sì.
Non è così perché io non me le sono tolte, ma te le togli lo stesso perché le tolgono. Comunque,
poi alla fine te lo...
Un po' puoi fare a meno di toglierti le scarpe.
E poi ancora un altro discorso, sempre su questi controlli, lo scherzo sulle bombe. Se ti avessero fatto esplodere bombe in casa, e non parliamo solo degli Stati Uniti ma anche in altre nazioni, è ovvio che viene preso seriamente. In Spagna non puoi scherzare su queste cose.
Anche in Gran Bretagna.
Sì, in Gran Bretagna è il primo posto dove mi hanno detto di togliere le scarpe. In Italia invece si tende a non farlo, almeno si tendeva. Il primo volo che ho fatto non lo richiedeva, me l'hanno richiesto invece tornando dall'Inghilterra. Per cui c'è anche un diverso livello di controllo in base al paese in cui stai. Da Venezia non te le fanno togliere, usano una macchina inutile. In più alcune scarpe contengono un'anima metallica, per cui comunque devi toglierti del metal detector, cioè non c'è scampo da questo punto di vista. Purtroppo ormai non serve più neanche che un attentato vada a buon fine affinché si crei psicosi. Ogni singolo finto possibile rischio vede una reazione piuttosto ridicola per tranquillizzare le persone. Per okay, cui,
questo in realtà è sì.
Non so, quando c'è stata l'ultima notizia era stata che hanno fatto il doppio controllo, cioè hanno rifatto il controllo negli Stati Uniti quando c'è stato l'ultimo attentato
sì,
possibile.
Sì. Allora, sicuramente l'aspetto della teatralità, come ho già detto, è prevalente. C'è anche da dire che tutti i test che vengono fatti, cioè periodicamente vengono messi sfidati questi sistemi di sicurezza, o dalle organizzazioni che li mettono in atto, oppure tipicamente da giornalisti che vogliono dimostrare che non servono a niente. E di solito riescono sempre a dimostrare che non servono a niente, per cui l'ultimo attentato poteva essere sventato attraverso attraverso un'attività di intelligence più accurata, perché cioè, non ci voleva una grossa intelligence, visto che il padre ha detto per favore fermate questo individuo perché sta andando a mettere una bomba su un aereo. Cioè, il padre, persona forse affidabile in questo senso, ecco, per cui credo che tutte le evidenze dimostrino quanto abbiano solo uno scopo di tipo tranquillizzante per la popolazione, insomma, quindi di tipo teatrale. Ma questo in qualche modo, secondo me, conforta quello che sto dicendo, cioè la costruzione di un ambiente che sembra sicuro attraverso l'assoggettamento delle persone a delle procedure che non servono a niente, che però fanno sentire sicure le persone e tranquilli i politici che devono, sono chiamati per quella circolarità che abbiamo visto prima, no? Di mettere in atto sono depositari del potere, lo devono esercitare per tutelare una libertà che è quella alla vita e al viaggio sicuro, anche a discapito di altre libertà che sono quelle, in questo caso, della privacy. In realtà quello di cui non ho parlato fino adesso è il titolo del mio intervento, un titolo, quello che stava sotto il titolo, quella foto del body scanner, no? Adesso so che dovrei utilizzare una parola italiana, perché ci sono questi puristi della lingua, siamo a Firenze, dovrei utilizzare, mi ero anche segnato qual era la parola che avrei dovuto utilizzare al posto di body scanner, perché gli studiosi hanno detto no, bisogna usare una parola italiana che è così, me la sono dimenticata, scusatemi. Allora, il body scanner è l'ultima frontiera, se volete, di questo confine mobile, no? Che si sta spostando di libertà, di privacy, eccetera. Devo concludere tra poco. Proprio perché sfida l'ultimo tabù, che è quello della nudità, sostanzialmente. Io entro in una macchina che mi spoglia e fa di me fa una fotografia di me nudo. Questo, se pensate, se prima era bizzarro togliersi le scarpe, qui siamo sconfinati proprio nell'esibizionismo puro. E questa è una cosa di cui si è ben accorta la cronaca e anche i blog. Ho fatto una piccola indagine, questa è una signora che dice che l'airport security può diventare il sogno bagnato, il wet dream dell'esibizionista. Perché il fatto di spogliarsi in pubblico, anche prima dei body scanner, di spogliarsi in pubblico, no, di fronte a un sacco di altra gente, è proprio una cosa da esibizionisti. Questo era stato registrato nel 2007. Qualcuno parla apertamente di TSA porn, cioè di pornografia del Transport Security Administration. Allora, tutti guardano. Io sto aspettando dei comandi e l'approvazione che deriva da quei comandi. Faccio quello che dicono in modo incondizionato e c'è un accordo non formale tra me e quelli della security. Appena loro dicono una parola faccio immediatamente quello che faccio, che chiedono sorridendo anche. Insomma, vedete, ci sono tutte tutta una serie di dinamiche che sono tipiche dei rapporti BDSM, Bondage, Submission and Domination. Infatti il blog di cui stiamo parlando è questo Violet Blue, che ha come sottotitolo Open Source Sex. Di questo ho dovuto addirittura censurare tutta una serie di pubblicità, proprio perché è piuttosto esplicite. Dice, ecco, quello che devi fare nella sicurezza degli aeroporti è decisamente qualcosa che riguarda i rapporti BDSM. Ti devi spogliare, mentre ti spogli sei guardato da un sacco di altra gente. È in uno scenario di scambio di potere. Ci sono un sacco di uniformi. Sei totalmente vulnerabile e anche umiliato. Esponi dettagli della tua persona, eccetera, eccetera. E per di più, cosa che non succede nei rapporti di cui parliamo prima, è un rapporto di tipo non consensuale. Adesso arriviamo direttamente ai body scanner. Questa è una signora che per sbaglio è entrata in un body scanner senza aver capito cosa le stava succedendo. Si arrabbia moltissimo perché dice che si è sentita violata e era molto arrabbiata. Ho cercato di evitare queste macchine e sono entrata in una di queste senza accorgermene. È come se mi avessero in qualche modo spogliato. In questa notizia del 2009, in un aeroporto inglese è stata contestata l'utilizzo sui bambini in base a una legge sulla pedopornografia. Quindi, cioè, la follia di queste cose è che ci sono delle leggi che obbligano a violare altre leggi. Cioè, siamo a paradossi piuttosto forti. Allora, ci sono due modi in queste dinamiche, vedete, c'è una circolarità, no, quella di cui parlavamo prima, di questo Giano, che da una parte legittima degli atti di libertà, dall'altra parte legittima degli atti di potere, e in questa circolarità solitamente l'opposizione, c'è un'opposizione di tipo da una parte esercito un potere, dall'altra parte esercito un diritto, e c'è una circolarità che richiede molto tempo, come abbiamo visto anche in particolare per Guantanamo e le Nazioni Unite. Ma anche l'esercizio cioè andare in una corte di giustizia per sfidare queste leggi e chiedere che vengano abolite le macchine, perché sono tutte cose che richiedono molto tempo. In realtà, sempre visto che queste riflessioni nascevano da un corso su Foucault, c'è questa possibilità di fare di ricerca di fughe laterali, che in qualche modo è possibile, di quella che Foucault chiama deprise, disassoggettamento, o possibili laterali anche secondo altri autori. E ho trovato che c'è almeno un esempio documentabile che riguarda il tentativo di disassoggettamento, che secondo me è una via molto efficace per cercare di tutelare i propri diritti. Quindi cercare di fare un passo laterale, non quello di contrapporsi fisicamente all'esercizio del potere, ma questa è una cosa che naturalmente deve essere fatta, però anche cercare di sollevare l'attenzione su come questi problemi sfidano le nostre libertà e la nostra libertà di privacy. Contro queste macchine, questi body scanner, il Piratpartheit tedesco ha fatto un flash mob, flash inteso nel senso di carne, e ve lo faccio vedere, vediamo se riesco anche a farvelo sentire. Questi si sono spogliati, come potete vedere, nell'aeroporto, con delle scritte sul loro corpo che segnavano, per esempio, la presenza di piercing, di arti di protesi, di cose che normalmente uno vorrebbe tenere per sé, cose che non vorrebbe che venissero pubblicizzate. Le parole della canzone significativamente dicono they will not force us, they will stop degrading us, they will not control us, we will be victorious. Quindi cioè, è una sfida, no? Allora, in che modo questo è un, se volete, un disassoggettamento? È un riportare lo spazio dei comportamenti prescritti nello spazio dei comportamenti ridicoli. Noi abbiamo riso guardando queste cose qui perché sono comportamenti ridicoli. Allora, il riportare come comportamenti ridicoli quelli che sono comportamenti prescritti, in qualche modo ci disassoggetta, dice no, noi abbiamo ancora delle libertà, è uno scarto, un passo laterale. E io credo che questo genere di comportamenti creativi siano sempre più necessari per farci rendere conto di quali sono queste circolarità tra potere e libertà nei quali siamo impegnati e che normalmente, dei quali normalmente non siamo consapevoli. Questo in qualche modo ci ricollega a quanto diceva Leonardo prima sull'impegno politico, che affermazioni che sento di condividere in toto. Ecco, con questo concludo il mio intervento, sempre che riesca a passare la prossima slide. Ok. Non so se c'è tempo per qualche breve domanda.
Domande? volevo solo segnalare che oltre all'umorismo, che chiaramente è appariscente e lo è in questo caso in maniera voluta, però potrebbe creare dei problemi, la stupidità invece è una di quelle cose che in qualche modo creano un'emergenza senza ricaduta sulla persona. Io ad esempio mi sono divertito qualche volta ad arrivare abbastanza in anticipo e a passare dentro queste macchine circa una decina di volte, perché tutte le volte mi dimenticavo qualcosa, ma in maniera proprio dumb, cioè proprio imbecilli. E questo anche in Inghilterra, dove sono molto severi, ma se io non parlo la tua lingua e ho ragione di non parlare, sono scemo, non è certo colpa mia, anche se poi magari io, cioè è chiaro che non vieni a vedermi la laurea, no? Però comunque sono distratto, posso non sapere, posso non leggere. Questa è una cosa molto da molto fastidio, più che altro al sistema, perché in realtà o ti lasciano passare senza controllo, o più sono feroci nel controllo, più alla fine tu vinci, nel senso che prolunghi questa agonia totalizzante. E la cosa è che gli altri all'inizio ti vedono come un fastidio, già dopo la quarta, quinta volta si sono diciamo rassegnati al fatto che forse il sistema c'è qualcosa che non va, no, perché seconda, terza volta brontolano, dicono no, sei scemo, quando ormai hanno capito che effettivamente sono scemo e non c'è niente da fare, attendono volentieri fino a 10-12 volte, e a questo punto a essere ridicolizzati non sono io ma sono gli altri, no, che cercano in me una bomba quando evidentemente non sono capace neanche di vuotarmi le tasche da solo, e quindi dicono ma come, alla fine o ti lasciano passare e quindi passi comunque con quello che vuoi, oppure devono fondamentalmente bloccare tutta la fila. Questo fatto per 100 persone rende economicamente non accettabile volare, cioè praticamente tutta questa sicurezza ha un costo, no, di fatto, per cui semplicemente basta fare per 10 e quello che è un buon business per vendere tutte queste macchine diventa la morte dei trasporti, e comunque a quel punto tanto vale veramente viaggiare in bikini. Un'altra tecnica secondo me dei buoni scatter è: sono convinto che mi faccia male, chiaro che a quel punto non puoi viaggiare col telefonino, il cellulare, cioè, sono convinto che mi faccia male, per cui preferisco spogliarmi. Beh, adesso voglio vederti un po' poi gestirmi nudo, cioè mi spoglio finché tu vuoi, no? E questa è molto, un'altra tecnica molto divertente, non fatta in gruppo, in persone, cioè abbastanza divertirsi se chiaramente il volo non è prioritario per la tua vita e carriera, allora quelli, cioè, e sei con persone che comprendono. Mio padre è uscito di testa, lo stavano per ricoverare, cioè, ma in questo in qualche modo mi ha aiutato, perché così anche al ritorno in Italia sono riuscito a farmi controllare 3 volte. Gli italiani però hanno ceduto alla terza, gli inglesi sono avanti fino alla 12, cioè fino a 10-12 ci arrivano, dopo penso che ti scortano, perché dicono sei scemo, non puoi arrivare al terminal neanche se c'è una via unica, quindi comunque dopo la 10-12 volta ti scortano proprio.
Basta inserirti sulla lista di quelli che non devono volare.
Sì, sì, allora, rischi di finire sulla no flight list. Ma in effetti, secondo me, questa è una tecnica che veniva utilizzata ancora quando si parlava di Echelon negli anni 80, che era quello di mettere alla fine di ogni email l'NSA food, no? Il cibo per la National Security Agency. Per cui in calce a ogni email si allegava Iraq, bombing, terrorist, nuke, insomma tutta una serie di parole che avrebbero fatto suonare tutti i campanelli di questo supposto sistema, che poi alla fine si è dimostrato esisteva, e probabilmente poteva anche funzionare. Sì, sì, è un sistema quello dei comportamenti emulativi che in qualche modo fanno, sovraccaricano il sistema fino a...
La cosa praticamente assurda è questa, che tu passi per un body scanner, ok, ti fanno una scansionata e stai piedi, dopo passo a ritirare i referti, gli dico visto che mi fate un attacco completa. La cosa divertente è che, capitato in Italia, non faccio nomi di posti e nemmeno di persone, in situazioni altamente di considerate rischio, tipo Palazzo Marino a Milano o luoghi istituzionali di alto livello, il controllo è dove devi andare? Ah, ok, va bene. Questo è stato, te lo garantisco che l'ho fatto io di persona. A Torino c'è un posto paragovernativo molto importante. Sono per il corso, prego, prego. neanche un pass e nemmeno niente. Al corso è stato detto, vedete, lì c'è una porta con su scritto, non potete entrare, non dovete entrare. Questo ovviamente è l'apoteosi della follia, perché praticamente questo, ragionandoci sopra, è praticamente il pre di quello che sarà un mercato legato praticamente alle immagini di ogni singola persona. Perché poi dopo fai un controllo incrociato e dici, questo qua praticamente, voglio sapere dov'è, cosa fa, dove si muove, ha una cicatrice all'altezza del femore piuttosto che della gamba.
Abbiamo conservato delle immagini dei body scanner, non si poteva fare, cancellatele su... un attimo solo, pensiamoci un po'.
Anche perché comunque io non vedo nessuna informativa dove dice che le immagini vengono trattenute, vengono conservate, cosa ne fanno? È un po' come a un 2-3 privacy indietro, era stato premiato al RIS di Parma perché aveva fatto una banca dati genetica. Qualcuno sapeva qualcosa, no? Per cui dico, sono degli investimenti finalizzati da qualcuno che sta comunque a monte e muove tutto questo bel gioco che ci stanno dietro, sia realtà praticamente tecnologiche che praticamente realtà di vendita e movimentazione dei dati.
Non è un caso che questo già non sia stato coniato su una moneta.
Infatti, anche perché se io arrivo davanti a un body scanner e gli dico io non voglio passare perché ho paura, mi rifiuto, non mi fate volare, cosa ti rispondo? Perquisitemi. Il problema è se lo fanno veramente tutti.
Credo che sia possibile questo.
Poi dopo praticamente, giusto per finire, la cosa divertente qual è? Che essendo abbastanza sgamato e furbo, ti metti una divisa da controllore, fai la faccia, e ci sono persone che lo fanno per dimostrare quanto siano vulnerabili i sistemi di sicurezza, tu entri sull'aereo tranquillamente con la divisa, stai praticamente sull'aereo, servi le persone che sono lì tranquillamente, scendi, e quando arrivi praticamente al check-in dall'altra parte dici grazie, è stato bello, ma io non ho mai fatto il controllo di volo, non sono nemmeno assunto. Questo è per dirti la sicurezza, che non esiste.
Sì, sì.
È tutto comunque una movimentazione reale per acquisire i dati e girare intorno a quello che è la realtà della privacy. Ti dico, a Milano il 25 c'era un convegno e tra le altre cose spiegavano come bypassare il testo privacy legato alle telecamere. Se arriva la persona che dovrebbe arrivare, ha registrato praticamente anche parte della cosa e ci sarà da ridere. È comunque su internet, poi ti mando il link tranquillamente.
Bene, allora ringrazio il relatore del suo intervento e avremmo avuto un quarto d'ora di pausa, diciamo che ne facciamo 10 minuti prima della prossima relazione per recuperare qualcosa.